La storia in podcast di Focus.
I have therefore chosen this time and place to discuss a topic on which ignorance too often abounds and the truth too rarely perceived, and that is the most important topic on earth, peace. What kind of a peace do I mean, and what kind of a peace do we seek? Not a Pax Americana enforced on the world by American weapons of war, not the peace of the grave or the security of the slave. I am talking about genuine peace, the kind of peace that makes life on earth worth living, the kind that enables men and nations to grow and to hope and build a better life for their children, not merely peace for Americans, but peace for all men and women, not merely peace in our time, but peace in all time.
L'amministrazione Kennedy dovette affrontare due delicati e pericolosi dossier che caratterizzeranno la storia americana di quegli anni, Cuba e il Vietnam. Si era in piena guerra fredda. Quale fu il rapporto di John Kennedy con il comunismo? L'ambasciatore romano.
Era assolutamente ostile, contrario. La sua campagna elettorale fu fondata uno dei temi della sua campagna elettorale, sull'accusa rivolta alla presidenza Eisenhower che gli Stati Uniti fossero più deboli alla fine del doppio mandato di Eisenhower di quanto fossero agli inizi nei confronti dell'Unione Sovietica. Quindi non è un'accusa molto seria, tra l'altro. Parlò di gap, cioè di divario, di vuoto missilistico. Sosteneva durante la campagna elettorale che l'arsenale sovietico era più importante di quello americano, che era colpa della presidenza precedente se questo era accaduto. Naturalmente questo non era vero, non era assolutamente vero, ma dà comunque il senso di ciò che gli appariva prioritario: la preparazione militare del paese nei confronti di uno Stato che era considerato una potenziale minaccia e contro il quale occorreva avere un arsenale adeguato.
Il professor Teodori.
Molte volte si scambia Kennedy per un uomo di sinistra, eccetera, eccetera, tiepido. No, lui fu un grande, quello che negli Stati Uniti si chiama Cold War Warrior, cioè un grande rappresentante della guerra fredda, nel senso di una forte opposizione nel confronto con l'Unione Sovietica. Su questo non c'è il minimo dubbio, insomma, quindi un forte anticomunista nel senso di opposizione al blocco sovietico e opposizione all'espansionismo dei movimenti comunisti sparsi per il mondo. Però lui nel corso dei 3 anni, dei 1000 giorni di presidenza, diede un'interpretazione più morbida del confronto della guerra fredda, e lo diede un'interpretazione più morbida anche rispetto al suo complesso militare dell'intelligence, che voleva un atteggiamento muscolare rispetto all'Unione Sovietica, in particolare rispetto a Cuba e rispetto all'installazione dei missili a Cuba. Certamente Kennedy evitò la deflagrazione nucleare. A quel tempo non bisogna mai dimenticare che il mondo temeva molto, ed ha ragione, che potesse scoppiare una nuova guerra mondiale, che sarebbe stata catastrofica per tutti quanti, perché appunto sarebbe stata la prima guerra totale fatta con le atomiche. Quindi lui diede un'interpretazione più morbida della guerra fredda, fermo restando la sua contrapposizione col mondo comunista, che dimostrò non solo nell'episodio di Cuba, in cui bloccò l'installazione dei missili sovietici, ma anche e soprattutto a Berlino, quando andò a fare il discorso, siamo tutti berlinesi, di fronte al muro, pochi mesi prima della morte. Infatti andò a Berlino nel giugno 63, cioè qualche mese prima dell'assassinio di novembre.
2000 years ago, the proudest post was Civis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest post is Ich bin ein Berliner.
Era una parte del discorso berlinese di Kennedy, citato appunto da Teodori. Paolo Mieli.
Kennedy è passato alla storia per quel discorso Ich bin ein Berliner, dove si contrappose ai sovietici che avevano appena eretto il muro di Berlino, dicendo: guardate, noi occidentali siamo tutti dalla parte dell'altra Berlino, della Berlino legata agli Stati Uniti, all'Inghilterra, alle potenze democratiche. Fu un presidente di dichiarato anticomunismo, tant'è che portò lì quei famosi giorni di maggio dell'anno precedente alla sua morte, portò gli Stati Uniti, li portò sull'orlo della terza guerra mondiale. Quindi fu un presidente che a Cuba, in Europa e in Vietnam fece delle cose contro il comunismo assai dure. Poi la morte e la leggenda hanno molto attenuato questa immagine, ma fu un presidente nettamente anticomunista, tant'è che quando lui morì, Johnson, quando si candidò alle elezioni nell'anno successivo, nel 64, proseguì la politica anticomunista, ma ebbe come rivale l'uomo più anticomunista che nelle elezioni presidenziali ci sia mai stato, nelle elezioni presidenziali americane, Barry Goldwater.
A flash from Dallas. Two priests who were with President Kennedy say he is dead of bullet wounds. This is the latest information we have from Dallas. I will repeat with the greatest regret. Two priests who were with President Kennedy say he has died of bullet wounds.
La morte di Kennedy a Dallas. Due colpi di fucile, un killer arrestato e poi ucciso, le indagini di FBI e CIA, le conclusioni della commissione Warren, è passata alla storia, tramandata con varie teorie di complotto. Ecco su questo l'opinione di Sergio Romano.
Vede, il complottismo è una patologia di tutte le democrazie. Nelle dittature è abbastanza facile, lo si sopprime, ma nelle democrazie tutti hanno il diritto di parlare, tutti hanno il diritto di immaginare, di intuire, di mettere in discussione, di mettere in dubbio ciò che il governo dice. Il complottismo nasce sempre dalla diffidenza verso le divinità ufficiali ed è creduto, voglio dire, le teorie complottistiche sono credute perché trovano immediata diffusione negli ambienti in cui le parole del governo, le parole ufficiali, sono in linea di principio discutibili e contestabili. Ora, quindi noi sapevamo che questo in America c'era sempre stato, mai su quella scala, ma naturalmente il contesto ha una sua fondamentale importanza. Eravamo nel mezzo di una guerra fredda, l'assassino Oswald aveva un certo profilo politico-ideologico, aveva abitato a Minsk in Unione Sovietica, insomma per tutte queste ragioni la cosa non poteva non suscitare grande interesse e grande importanza. E poi naturalmente cominciarono sospetti che erano in qualche modo basati, sospetti diversi, qualitativamente molto diversi, che erano basati sul diverso apprezzamento dell'immagine di Kennedy. Chi amava Kennedy balzò subito alla conclusione che Kennedy era stato ucciso con una regia che era all'interno dello Stato, al vertice dello Stato, il famoso film di Oliver Stone sul caso ancora aperto, mi pare che sia questo il titolo dell'italiano del film, mentre invece dall'altra parte naturalmente si pensò che la regia dell'assassinio fosse altrove, in paesi stranieri, perché non addirittura all'Unione Sovietica, perché non addirittura la Cuba di Castro, che era stata per così dire punita all'epoca della crisi dei missili perché aveva dovuto rinunciare ai missili sovietici. Insomma, per tutte queste ragioni il contesto alimentò il complottismo, e il complottismo andò alle stelle. Però devo dire, la frase secondo cui l'America avrebbe perduto con l'assassinio di Kennedy la sua innocenza, questa è una cosa che fu detta e che è stata più volte ripetuta, non è del tutto sbagliata, perché il complottismo, cioè la diffusione di teorie che smentiscono la verità ufficiale, in qualche modo lascia sempre una traccia di veleno nella coscienza dei cittadini. E da questo punto di vista l'America certamente divenne molto meno innocente sul piano della sua purezza democratica di quanto fosse stata precedentemente.
Questo ci ha detto Massimo Teodori.
Io dovrei fare per mestiere lo storico, in particolare lo storico delle questioni riguardanti gli Stati Uniti. Sotto questo aspetto sono molto prudente rispetto al dibattito che sulla stampa pubblicistico che ha sfornato libri e film, ricostruzioni televisive, eccetera. La mia visione è la seguente. Il rapporto Warren, che è il rapporto ufficiale, Warren era il presidente della Corte Suprema, che è stato consegnato al Congresso nel 1964, cioè un anno dopo l'assassinio, individua soltanto in Lee Oswald l'assassino. Ora, questo rapporto, che può avere qualcosa di vero per quanto riguarda Lee Oswald, però certamente è un rapporto parzialmente vero, nel senso che ritengo che è probabile che Lee Oswald entrasse nell'assassinio, ma magari insieme ad altri sparatori o altri complici, ma in quel momento era necessario per una commissione di inchiesta ufficiale chiudere la questione, che altrimenti avrebbe comportato anche probabilmente delle ripercussioni di carattere internazionale. Da allora in poi sono moltiplicate le teorie dei complotti, se ne possono contare diciamo una quarantina con l'individuazione del doppio di assassini, quasi 100 assassini. Rispetto a tutte queste teorie del complotto in cui si individuano le forze, gli uomini che potevano essere coinvolti nell'assassinio, cioè i castristi, gli anticastristi, i democratici del sud, i petrolieri, gli industriali dell'acciaio, la criminalità organizzata, i servizi segreti, eccetera, eccetera. Rispetto a tutte queste teorie del complotto che appunto si sono moltiplicate in questi anni, io sono molto prudente, nel senso che, come tutte le teorie del complotto, c'hanno qualcosa di vero, ma poi le deduzioni finali complessive, se non poggiano su delle basi provate, non possono essere accettate. Quindi riassumendo, io dico, è probabile che Lee Oswald, individuato dalla commissione Warren, non sia il solo assassino, però non sappiamo nient'altro. Secondo, le teorie del complotto, che sono tutte quante affascinanti e che affascinano poi, come tutte le teorie dei complotti, l'opinione pubblica, in realtà nessuna di queste teorie, che si moltiplicano ogni giorno, sono provate.
Palomieri ha scritto il saggio I conti con la storia per i tipi di Rizzoli. Uno degli argomenti trattati è proprio la storia e il complotto.
Guardi, la tesi che espongo in questo libro, I conti con la storia, è la seguente. Tutti questi grandi delitti, probabilmente quello di John Fitzgerald Kennedy è il più grande, il più importante, quello che ha colpito più l'immaginazione del secondo dopoguerra, hanno dei conti che non tornano, dei particolari che non quadrano, insomma le spiegazioni date nei primi minuti dopo il delitto non convincono del tutto. Però noi non ci riusciamo a sottrarci a una tentazione di mettere insieme questi conti che non tornano e creare un disegno di fantasia e mettere questo disegno di fantasia nel conto dei nostri nemici, delle persone che ci stanno antipatiche o che odiamo o contro le quali combattiamo. Questo modo, questa seconda parte, cioè quello di creare il complotto a nostro piacimento, per cui se per esempio se siamo o eravamo, come ero io in quegli anni, comunista o filocomunista, allora a ordire il complotto doveva essere stata la mafia, la CIA e addirittura Lyndon Johnson, che era un presidente democratico e contro il quale non c'era nessuna, ma proprio nessuna evidenza. Questo modo di interpretare la storia non solo è scorretto ad ogni evidenza, ma in più dannoso, perché crea dei miti che poi rimangono fortissimi anche per decenni o addirittura si fissano nei libri di storia, diseducandoci a capire che la storia è una cosa assai più complicata.
Ma secondo lei verità e ragion di Stato debbono essere entrambe rispettate o debbono esistere linee rosse che proteggano appunto interessi vitali per uno Stato?
Guardi, io penso che le linee rosse ci possono essere nel momento in cui i fatti si verificano, durante un conflitto, un braccio di ferro, una situazione tesa, è legittimo che uno Stato, non dico menta, perché mentire non è mai legittimo, però nasconda una parte della verità, cerchi di mantenere il segreto su questioni che devono rimanere segrete, perché sennò ne andrebbe di mezzo la sua forza. Non dico che sia bello, però dico che è legittimo. Ma la prova è qualche anno dopo. Se qualche anno dopo si continuano a mantenere queste opacità, a mantenere questi misteri, addirittura a raccontare le menzogne, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Alla fine, non dico al momento, ma alla fine, qualche anno dopo, deve vincere la verità. Solo che spesso la verità non è una spiegazione del disegno. Per esempio, adesso cadrà l'anno prossimo il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale e dell'uccisione a Sarajevo dell'arciduca Francesco Ferdinando. Anche quello fu un delitto su cui si scrisse addirittura, pensi, 25.000 volumi di congetture, ma ancora adesso il disegno, se c'era un disegno dietro quell'uccisione da parte del terrorista Gavrilo Princip, non si sa, non è venuto. E allora contrabbandare qualcosa che non si sa, come se la si sapesse, solo per il gusto di dare una spiegazione, farci tornare i conti, questo è qualcosa di più che un errore, è un atto molto molto grave, è un'offesa molto grave contro la libertà, la verità. La verità viene prima di tutto, per rispondere alla sua domanda.
JFK era cattolico, come la sua famiglia. Cosa ha significato tutto questo per l'impegno politico della famiglia Kennedy in America? L'opinione di Kerry Kennedy.
Il cattolicesimo con cui ci hanno educato era quello del Vaticano II, centrato molto sulla giustizia sociale e la dottrina sociale, dove l'accento è sull'impegno da mettere nell'educazione, la salute, il servizio alla comunità per ridurre la povertà e l'aiuto per dar forza alle persone che non hanno voce. Credo che tutto questo sia assolutamente compatibile con i migliori valori americani e con quell'America che il nostro popolo vorrebbe la sua nazione diventasse. Uno Stato non solo tollerante, ma che apprezza le differenze, compassionevole con coloro che soffrono. Nazione di speranza, giustizia e libertà.
In conclusione, cos'era l'America di John Kennedy? Sentiamo la figlia di Bob Kennedy.
Quando Jack era presidente, due erano i temi centrali nella società americana. La questione dei diritti civili, che era la più importante a livello interno e molto legata a tematiche di tipo razziali, e la guerra fredda, che era invece la problematica internazionale su cui si concentrò di più. Oggi negli Stati Uniti dobbiamo ancora confrontarci su un terreno a sfondo razziale, in un senso più esteso di quella che era la lotta per i diritti civili, ma di cui questa fa ancora parte, assieme ai temi dell'immigrazione, la violenza alle donne, quella domestica, e il divario fra gli americani indigenti e quelli facoltosi. Oggi i 400 americani più ricchi sono anche quelli più in salute rispetto ai 150 milioni di americani più poveri, e questo è un grave problema. A livello internazionale non viviamo più in un mondo dove l'olocausto nucleare è la nostra paura quotidiana e questo rappresenta un cambio epocale. Certo, il terrorismo è una minaccia costante, ma penso che la più grande minaccia alla pace mondiale oggi sia di tipo economico e ambientale. Come possiamo creare un mondo giusto e pacifico con un sovrappopolamento persistente, il pericolo del surriscaldamento globale e con risorse sempre più limitate? And where the
resources are limited. Questo è il pezzo musicale scritto da Frank Sinatra per la campagna elettorale dell'amico John Kennedy. Everyone is voting for Jack, 'cause he's got what all the rest lack. Everyone wants to back Jack. Jack is on the right track, 'cause he's got high hopes. He's got high hopes. 1960's the year for his high hopes. Come on and vote for Kennedy, vote for Kennedy, and we'll come out on top. Oops, there goes the opposition girl. Oops, there goes the opposition girl. Oops, there goes the opposition girl.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.